Grillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 40 minuti, apriamo i microfoni anche per questa trasmissione dedicata alle vostre segnalazioni. Allora, il numero WhatsApp l'avete sentito, c'è anche la mail dillo@controradio.it. Terza puntata di questa stagione, tutte riascoltabili su controradio/dilloacontroradio, lo spazio in podcast sul nostro sito. Al primo tema di oggi, lo abbiamo anticipato, stiamo seguendo una vicenda che perlomeno fino ad oggi, fino a ieri sera, non ha avuto risvolti, risposte positive. Stiamo parlando dei rifiuti nel sacrario del Campo di Marte a Firenze e noi salutiamo Sandro Targetti, nipote di uno dei 5 martiri. Ben trovato, buongiorno Targetti.
Ciao, buongiorno.
Ricordiamo che cos'è il sacrario, cosa rappresenta e soprattutto cosa deve mantenere vivo nella memoria non solo di Firenze.
Allora, il 22 marzo del 44, proprio sul muro che stava allora sotto la maratona dello stadio, furono fucilati 5 giovani, 4 contadini del Mugello e un contadino sardo insieme a questi 4 mugellani, perché non si erano ripresentati sotto la Repubblica di Salò. Fu una fucilazione per cercare di dare l'esempio a tutti i giovani di allora. Il fascismo era agli ultimi e quindi quel luogo è diventato un sacrario. C'è un altare, c'è una croce, ci sono delle lapidi e tutti gli anni c'è la cerimonia della ricorrenza, ma l'AMPI ci porta anche le scuole a vedere questo luogo.
È un luogo di fisico, proprio di valorizzazione della lotta di liberazione, della lotta per la resistenza, dei valori che sono fondamento della nostra Costituzione. Un luogo che, insomma, verrebbe spontaneo pensare che debba essere curato, mantenuto e rispettato. Invece cosa sta succedendo?
Ma è già la seconda volta che succede. Questo mi dispiace, perché praticamente il 3 ottobre, al termine del corteo sciopero generale, io ero lì a Campo Marte quando finì il corteo e, come faccio sempre, sia come parente sia come antifascista, io quando sono in zona mi fermo a vedere in che condizioni è il sacrario. Guardai il 3 ottobre e vidi che c'erano materiali e rifiuti, ovvero seggiolini rotti dello stadio, depositati dentro il sacrario. Chiamai subito il quartiere 2, mandai una mail alla segreteria della sindaca, direttamente alla sindaca Funaro, e ci furono impegni e rassicurazioni di risolvere il problema il prima possibile. Io gli detti 3 giorni di tempo prima di comunicare all'esterno la vicenda, perché mi auguravo che, insomma,
certo,
si poteva risolvere
la soluzione. Certo, invece è stata diffusa e sostenuta.
Io il martedì successivo, quindi al quarto giorno, passai di lì ed era tutto uguale, al che praticamente forse erano stati portati via un cumulo di seggiolini rotti.
Sì, ma insomma non un intervento con coscienza, diciamo, e responsabilità rispetto alle segnalazioni. Magari era di bisogno rispetto ai materiali che erano lì abbandonati o depositati, perché il luogo, lo diciamo, lo ricordiamo, è nell'area dello stadio comunale, come ben noto, oggetto di cantieri da questa indefinita programmazione, anche perché qui ci sono molte incognite. Il capogruppo di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi, se ne è occupato, ha sollevato la questione anche presso appunto il Consiglio Comunale. Sta di fatto che a ieri sera nulla ancora cambiato, Targetti.
No, io ho fatto dei sopralluoghi, perché non voglio dire una cosa per un'altra. C'erano degli impegni del Comune e quindi mi auguravo che venissero rispettati nei tempi che avevano detto. E invece sono andato lunedì mattina a mezzogiorno e mezzo, stanotte sono passato apposta a mezzanotte per vedere se avevano fatto la pulizia e ancora è tutto uguale, e lo potete verificare dalle foto che vi ho inviato
e che pubblicheremo sul, con corredo del podcast. Ma lei che idea si è fatto rispetto veramente a questa mancanza di rispetto che voi sottolineate sia come familiari ma come antifascisti?
Allora, innanzitutto siamo molto arrabbiati, io sono molto arrabbiato, ecco, perché si fanno tanti discorsi sulla memoria e poi, insomma, io penso che le chiavi di questo sacrario siano non nelle mani giuste, o comunque non sia stato definito l'uso corretto di questo spazio e delle norme precise per garantire il decoro e la cura di questo spazio. Infatti per loro che noi chiediamo innanzitutto togliere questa roba il prima possibile, ed è grave che dopo 12 giorni ancora c'è materiali come se fosse un magazzino, pancali, sedili, roba incartata in plastiche bianche, transenne, roba mezza rotta, non va bene.
È chiaro, il quartiere 2 in tutto questo che interlocuzione ha avuto con voi?
Ma il quartiere 2, quando telefonai il 3 ottobre, mi rispose un funzionario che era imbarazzato, perché capisco, non dipende mica da loro, ossia non è che sono stati loro a mettere materiali. Quella è sicuramente una ditta, una o più ditte che lavorano nello stadio, che hanno ritenuto di mettere questi materiali e questi rifiusi, questi scarti, dentro quest'area. Quindi forse è la Fiorentina che ha dato queste chiavi, non lo so, ora io non so, mi ha stato lì a vedere.
Certo, però sta di fatto che la situazione non è cambiata, nonostante che voi abbiate fatto di tutto perché l'amministrazione fosse a conoscenza di quanto sta ancora avvenendo. Noi speriamo di prossima settimana dare una notizia diversa in merito, perché veramente sono cose che poi raccogliamo l'indignazione anche del nostro pubblico tramite il nostro numero WhatsApp.
No, ti dico un'altra cosa, Chiara, noi chiediamo al comune di fare un incontro con la Fiorentina, chiediamo che ci sia l'ANPI, una delegazione dei familiari, per stabilire un vero e proprio protocollo di utilizzo di quell'area che garantisca la cura e il decoro di quell'area. Come parenti ci rendiamo disponibili per avere una chiave del cancello e noi almeno una volta al mese, visto che siamo tantissimi nipoti di Guido Sargetti, va bene, uno dei cinque, ci impegniamo a tenere pulita l'area.
Ecco, e quindi questo, al di là dell'episodio, se venisse ripulito, insomma, sappiamo che è già capitato, potrebbe ricapitare, questa proposta e questa disponibilità potrebbe davvero essere la chiave risolutiva. Grazie Sandro Targetti per la testimonianza, ci aggiorneremo.
Grazie a voi Contro Radio. Ciao, buongiorno.
Alle 8:49 minuti in Dillo a Controradio condividiamo anche un'informazione in tempo reale che ci arriva dai vigili del fuoco del comando di Firenze, che ci segnalano l'intervento dalle 6:20 di questa mattina in via Augusto Baldesi, intersezione via Cocchi, per un incendio di uno scantinato in un condominio composto da 3 piani. I vigili del fuoco sono intervenuti evacuando 2 persone rimaste bloccate all'interno dell'appartamento, una dell'ultimo piano evacuata dall'esterno con autoscala, mentre l'altra dal piano sottostrada a causa dei fumi di combustione che sono stati originati nelle cantine che hanno invaso il vano scale. Sono in corso le operazioni di raffreddamento e bonifica dei locali interrati. Una donna è stata affidata al personale sanitario e trasportata in ospedale per accertamenti. Questa è la cronaca in tempo reale, ma alle 8:50 l'altro caso di cui vogliamo occuparci e su cui torniamo è una vicenda che trattiamo negli archivi di Controradio ormai dal 2004 circa, quindi insomma sono passati oltre 20 anni, pensate. Parliamo della cabina Enel al Sodo a Firenze. Ben trovato a Guido Tozzi dei residenti, del comitato dei residenti, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno e grazie dello spazio.
Allora, partiamo, in realtà la notizia, cioè la storia viene da lontano, ma l'ultima notizia è che il TAR della Toscana ha respinto in primo grado il ricorso presentato dal gruppo di cittadini dell'area di Rifredi contro la realizzazione appunto della cosiddetta cabina del Sodo. Ricordiamo, Tozzi, cosa vuol dire cabina del Sodo, cioè cosa è previsto in questo impianto di trasformazione energetica?
Questo impianto prevede la realizzazione appunto di una cabina che prende l'energia dai tralicci dell'alta tensione, la trasforma in 220 e la mette a disposizione delle utenze domestiche o industriali, quelle che devono esserci. Il comitato, come abbiamo sempre detto, non si pone contro la realizzazione di una cabina in quanto evidentemente serve, si è sempre posto contro la realizzazione in quel determinato punto. E neppure per il principio not in my yard, non nel giardino di casa mia, nel senso che a noi dà noia, all'altro non deve dar noia, semplicemente perché la scelta è stata assolutamente errata, perché con ettari e ettari che ci sono l'intorno non coltivati, comunque anche alcuni in stato di abbandono che potevano eventualmente essere espropriati, è stato scelto da Enel di acquistare un terreno assolutamente limitrofo ad abitazioni, ad una chiesa e in una zona, in una buffer zone dell'UNESCO. Siamo, ricordiamolo, molto vicini alle ville Medice, siamo a 300 metri in linea d'aria da Villa La Quiete, a 150 metri in linea d'aria dalla Villa dei Pazzi, quindi una scelta più sbagliata non poteva essere. Purtroppo il TAR, che come sappiamo non entra nel merito ma è un giudice di legittimità, con una sentenza che ho scorso e che mi sembra veramente risibile, ha respinto il ricorso, così come aveva respinto anche l'istanza di sospensione dei lavori, i quali lavori stanno andando avanti a velocità accelerata.
Quindi sostanzialmente per i giudici tutti gli iter autorizzativi sono stati rispettati, non ci sarebbero dunque ostacoli a procedere adesso con i lavori avviati nei mesi scorsi?
Esatto. Per i giudici sì, non si è tenuto conto che si tratta di una zona dove deve essere garantita, secondo gli strumenti urbanistici del Comune di Firenze, la permeabilità, e quindi cementificando non si ha più la permeabilità. Il piano operativo comunale prevedeva per quella zona un'area verde e i giudici hanno notato che questo piano operativo comunale è successivo di pochi mesi rispetto al titolo autorizzativo. Hanno sostenuto che comunque, trattandosi di opera autorizzata dalla regione come di interesse strategico, costituisce sta stessa variante al piano urbanistico, quindi ci chiediamo a cosa servono i piani urbanistici se poi vengono violentati in questo modo. E poi soprattutto noi abbiamo contestato la mancanza di sede di conferenza di servizi di una valutazione completa di ARPAT, la quale non ha tenuto conto della somma delle onde elettromagnetiche tra quelle della centrale e quelle della linea di terna che poi deve portare via la corrente, e il giudice amministrativo ha detto no, non importa, perché si tratta di 2 percorsi autorizzativi diversi. Cioè è come dire qui c'è un fiume, questo fiume rischia di esondare, ci sono 2 affluenti, siccome sono autorizzati da 2 enti diversi non importa, pazienza, va tutto bene così. Ovviamente è sottinteso che faremo ricorso al Consiglio di Stato, continueremo a cercare la mobilitazione anche popolare delle persone che vivono nella zona per evitare quello che è uno scempio, non perché da noi a noi che abitiamo lì, ma ripeto, perché sì, uno scempio è una fesseria galattica.
L'ha ribadito e lo avete ribadito anche per scritto nelle scorse settimane, non solo ricordiamo manifestazioni, tante ci sono state, mobilitazioni che avete portato avanti anche nei giorni scorsi, sostenuti anche dal comitato Salviamo Firenze, ma avete scritto una lettera ai ministri, alla stessa Meloni, al Presidente della Repubblica, chiedendo di intervenire. Di recente il Ministero della Cultura avrebbe iniziato a interessarsi alla vicenda, per quanto riguarda soprattutto, immagino, le Ville Medice.
Abbiamo scritto, esatto, per questo abbiamo scritto agli uffici UNESCO, abbiamo scritto al Ministero della Cultura, delle infrastrutture, e al momento sembra che ci sia questo interessamento da parte del Ministro della Cultura, che ha chiesto un passaggio informativo alla Regione Toscana proprio per questo problema delle ville, della contiguità con le Ville Medice e della mancata tutela di un'area della buffer zone dell'UNESCO. Dovrebbe essere presentata anche un'interrogazione parlamentare su questa nostra problematica. Abbiamo avuto interessamento da parte di alcune forze politiche del territorio. Purtroppo, secondo noi, questa è la debacle della politica di maggioranza della nostra regione, perché non sono state ascoltate le segnalazioni e le esigenze dei cittadini. Praticamente gli interessi di Enel sono passati avanti come una ruspa, così come le ruspe stanno asfaltando quelle che erano di beta, rispetto alle legittime istanze del territorio e dei cittadini. E questa è una grandissima sconfitta della politica del territorio, per come la vediamo noi.
Allora Tozzi, grazie per appunto questo approfondimento e anche per tutte le informazioni aggiuntive rispetto anche a non solo immagino la delusione come e la rabbia, come avete sottolineato, ma anche per le mosse che continuerete a fare. Ci aggiorneremo, abbiamo voluto intanto dare conto di quanto accaduto rispetto all'iter giuridico, ma soprattutto alle problematiche che rimangono tutte in campo e tutte aperte rispetto alla cabina Enel al Sodo. Grazie a Guido Tozzi per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, buona giornata.
Siamo in chiusura di Dillo a Controradio, che tornerà con le vostre segnalazioni e col nostro impegno per rispondere e risolvere le situazioni che ci vengono appunto segnalate. dillo@controradio.it la mail di riferimento, oltre al numero WhatsApp durante la messa in onda a cui ci scrivete. Tornando al sacrario di Campo di Marte, allora una testimonianza: fino al rifacimento del 90 l'area era libera, accessibile e rispettata. Noi da piccoli ci passavamo davanti e un pensiero andava ai fucilati. E poi una nota sarcastica, diciamo, di Andrea: forse il presidente Gianni, oltre alla Madonna di Montenegro, dovrebbe fare una visita al sacrario, luogo di memoria. Mentre una segnalazione arriva a Dillo a Controradio: abbiamo notizie del danno a Rio Rovigo, come procede la ripulitura? Grazie Silvano per questa segnalazione, ottimo spunto per tornare a capire, insomma, a aggiornarci sull'Alto Mugello, i danni che hanno provocato questa frana che poi si è riversata con numerosi rifiuti, tante plastiche al Rio Rovigo. E vi segnaliamo in conclusione, dicevamo del Comitato Salviamo Firenze che aveva tenuto una mobilitazione nell'ambito dell'incubo speculazione, dell'incubo tour, cubo nero in tour nei giorni scorsi al Sodo per quanto riguarda la cabina Enel. Ebbene, oggi pomeriggio sarà alle 17:30 all'area verde in San Lorenzo a Greve, via Fei, angolo via Granacci, no a cemento e asfalto, no alla nuova strada, no agli abbattimenti dei bagolari. Comitato Area Verde San Lorenzo a Greve con Salviamo Firenze per viverci in questo tour portato avanti sul territorio fiorentino. E allora Dillo a Controradio termina qui, tra poco invece arriverà Alia Risponde, dunque ancora risposte alle vostre segnalazioni per quanto riguarda la tematica dei rifiuti. Ed oggi il tema della puntata sarà uso e diffusione e vantaggi della TARIC. Non so se tutti conoscete questo acronimo, ma si tratta della tariffa corrispettiva che sostanzialmente sta sostituendo via via la TARI. Tutto questo su Controradio.